Buongiorno, sono io che ringrazio Silvia Scelsi e Andrea Mezzetti per questo invito che a me ha fatto molto piacere perché ritengo questo un uditorio privilegiato per poter mandare dei messaggi importanti riguardanti questo evento, cioè queste linee guida sulla rianimazione cardiorespiratoria uscite il 18 ottobre. Il mio programma per i prossimi 15 minuti è riflettere insieme a voi perché ci servono ancora adesso linee guida, ogni 5 anni escono di nuove, perché ancora andiamo avanti a cercare nuove evidenze per nuove linee guida. Rapidamente vi dirò quali sono le differenze rispetto al 2005, per fortuna relativamente poche in termini quantitativi, ma molto importanti dal punto di vista qualitativo. E alla fine sarà interessante vedere di quali linee guida stiamo parlando, perché su questo c'è un po' di confusione in giro, perché già dal 18 ottobre, che sono 3-4 volte che vado in giro un po' a parlarne, e credo che sia utile in questa sede poter specificare delle cose. Perché abbiamo ancora bisogno di linee guida? Se guardate il trend della mortalità da arresto cardiaco negli ultimi 15 anni, vedete che in realtà non è migliorato un granché. E questo ci dà subito un messaggio, diciamo, negativo, nel senso che nonostante gli sforzi, nonostante le linee guida, nonostante tutto quello che si fa per migliorare la sopravvivenza dopo arresto cardiaco, i risultati in termini di sopravvivenza in realtà non sono tutto sommato soddisfacenti. Perché noi sappiamo che questi risultati, il miglioramento della sopravvivenza da arresto cardiaco dipende da una serie di fattori, fondamentalmente questa è chiamata la formula di Utstein della sopravvivenza, che ci dice che ci serve la ricerca, ci serve la formazione, ma poi ci serve l'implementazione di quello che abbiamo studiato, di quelle evidenze che ci sono, di quello che abbiamo insegnato. Per cui è abbastanza interessante capire dove si intoppa il meccanismo, perché è vero che stiamo provando a costruire una diga per arginare le morti. Voi sapete che i numeri in Italia sono abbastanza impressionanti perché se diamo il numero minimo parliamo di 40.000 morti l'anno, se diamo il numero massimo parliamo di 60.000 morti l'anno, comunque sono numeri spaventosi che tra l'altro hanno anche un'implicazione economico-finanziaria molto importante. In realtà la diga c'è, però c'è anche una grossa falla, 350.000 sono i morti invece in Europa. E dov'è questa falla? Perché alla fine questa formula della sopravvivenza in realtà sembra in qualche modo non funzionare? Andiamo a cercare i nostri indicatori, cosa ci può suggerire la ricerca? Possiamo andare a vedere se ci sono dei registri epidemiologici sull'arresto cardiaco, pochissimi se non nulli, forse regionali, nazionali assolutamente nulli. Sappiamo adesso che possiamo registrare tutti gli eventi della rianimazione cardiorespiratoria, siamo esperti in simulazione, ma in realtà ancora questo non ci dà dei risultati. Ci sono evidenze che ci dicono che la qualità, e questo è il primo messaggio fortissimo che ha determinato negli ultimi 5 anni la ricerca, la qualità della rianimazione cardiorespiratoria sul campo in realtà, signori, mi dispiace, ma è ancora bassa. Se vedete gli studi recenti, e tra l'altro si tratta degli RCT, quindi di studi con alti livelli di evidenza, con alta qualità dell'evidenza, ci dicono che, per esempio, parlando frequenza di compressioni del massaggio cardiaco esterno, vedete, ci dicono che purtroppo soltanto una piccola parte degli operatori rispetta quelle che sono le indicazioni del 2005, cioè che bisogna comprimere a una frequenza di circa 100 al minuto, mentre invece la grande parte o va sopra o va sotto. Tra l'altro noi sappiamo benissimo che questo elemento, e quindi la frequenza delle compressioni, è assolutamente legato alla sopravvivenza. Quindi la qualità è ancora bassa. Questo era il discorso riguardante la frequenza delle compressioni. Se andiamo a vedere addirittura l'effetto delle compressioni e quindi il flusso ematico che le compressioni cardiache, le compressioni toraciche, il massaggio cardiaco produce, abbiamo dei risultati anche abbastanza sconfortanti, perché perché la metà delle compressioni spesso è addirittura priva di un flusso o sono addirittura troppo superficiali. Quindi una serie di evidenze che ci dicono che la qualità della rianimazione cardiorespiratoria è ancora bassa, sapendo che sia la frequenza che la profondità delle compressioni sicuramente è legata ad un aumento della sopravvivenza. Vedete quello che succede? Questo è quello che dovremmo sapere. Noi sappiamo drammaticamente che se sospendiamo le compressioni toraciche, il flusso miocardico, il flusso cardiaco decresce rapidamente. E prima che il flusso di nuovo diventi importante, bisogna aspettare un po' di tempo. Questo è il motivo per cui le compressioni devono essere interrotte il meno possibile. Vedremo che adesso una delle novità riguardanti la rianimazione cardiorespiratoria avanzata e che ci porterà problemoni enormi in termini didattici è che bisogna continuare a massaggiare durante la carica del defibrillatore. Siamo andati dicendo per anni via dal paziente, via tutti o via tutte queste storie, adesso bisogna massaggiare durante la carica del defibrillatore, parlo del defibrillatore manuale. E allora va bene se abbiamo degli hands-free, se abbiamo delle pacche adesive. Forse voi nel nord ce l'hanno un po' di più, ma se andiamo dal centro-sud le placche adesive costano troppo e non ci sono, quindi sarà molto problematico continuare a massaggiare durante la carica del defibrillatore. Però questo ci dice l'evidenza, perché sappiamo che se le pause diventano troppo lunghe, il flusso coronarico, il flusso cerebrale decresce in maniera spaventosa. Quindi quello che andiamo a fare è abbastanza diverso da quello che invece vorremmo fare. Queste sono evidenze sulla rianimazione sul campo, ma poi che ci dice? Che cosa andiamo a insegnare in effetti e che cosa la gente si porta via dai nostri corsi? È abbastanza interessante sapere che anche l'istruttore in realtà spesso non ha la capacità di capire se i suoi istruttori, se i suoi discenti stanno praticando bene o no il massaggio cardiaco, ad esempio. Questo è uno studio recente che ci dice che anche lo stesso istruttore non è in grado spesso di giudicare sulla qualità della rianimazione cardiorespiratoria in ambito formativo. Quindi l'istruttore che dovrebbe essere l'arbitro spesso si trova in una situazione di grande difficoltà e di mancanza poi di effetti didattici, perché quello che andiamo a cercare nella formazione è proprio che alla fine la gente massaggi in modo giusto. La ricerca ci può aiutare a chiudere questi deficit? Assolutamente sì, perché in realtà noi sappiamo ormai assolutamente con certezza che dobbiamo comprimere il più possibile, dobbiamo comprimere in maniera efficace perché sappiamo che questo produce un flusso cerebrale sufficiente per la sopravvivenza del cervello, sappiamo che questo produce un flusso coronarico per la sopravvivenza del cuore, che sono i due organi che devono sopravvivere durante il massaggio cardiaco esterno. Quindi le evidenze ormai si sprecano. È sicuro che se comprimiamo al di sotto dei 5 centimetri, la sopravvivenza crolla, quindi questo è il primo messaggio, 5 centimetri nell'adulto è un cutoff di compressione irrinunciabile senza il quale non potremo avere un flusso ematico accettabile. Primo dato, quindi 5 centimetri, questa è già una grande novità, parlavamo prima di 4-5 centimetri nell'adulto, adesso si parla di 5-6 centimetri. Ovviamente, come facciamo a capire questo? Ormai siamo in ambito tecnologico e fra un po' non ci sarà defibrillatore che non ha un accelerometro, che non ha un potenziometro in grado di dire a chi massaggia quanto sta comprimendo. Quindi in realtà questo è non il futuro, ma già il presente, ovviamente perché sappiamo che questo è assolutamente fondamentale. Questo è un messaggio fortissimo. L'altro grandissimo messaggio, ancora poco nella formazione al momento, è l'eguaglianza del periodo di rilasciamento rispetto al periodo di compressione, il cosiddetto duty cycle. Il periodo di compressione deve essere uguale al periodo di rilasciamento, perché nel periodo di rilasciamento in cui alziamo le mani e il torace si espande, lì vengono perfuse le coronarie, mentre in sistole cosiddetta, nella compressione, perfondiamo il cervello, nella diastole, cioè quando rilasciamo le mani, questo tempo deve essere sufficientemente lungo, deve essere uguale al tempo di compressione. E anche qui i trasduttori, gli accelerometri, i potenziometri degli defibrillatori ce lo dicono come stiamo facendo. La frequenza, un altro aspetto molto importante, vedete questi due tracciati, in tutti e due questi tracciati abbiamo una frequenza, abbiamo avuto 10 compressioni, nel primo abbiamo una frequenza di 100 al minuto, addirittura nel secondo di 130, in realtà qua c'è un grosso gap. Qualcuno si è fermato, qualcosa è successo, per cui sono state interrotte le compressioni e anche a parità di frequenza abbiamo il problema che in quel momento il flusso coronarico, il flusso cerebrale decrescono in maniera importante. Quindi continuare a massaggiare senza interruzioni e con un ritmo almeno a 100 al minuto. Questo è l'altro grande messaggio, quindi qualità. Stiamo parlando, dice sì, ma lo sapevamo già che bisogna fare il massaggio cardiaco. Lo sapevamo già, ma oggi la qualità diventa un elemento irrinunciabile. Senza una buona qualità del massaggio non c'è sopravvivenza. Noi sappiamo che le linee guida poi devono essere implementate, devono essere applicate e quando le linee guida vengono applicate nel modo giusto è stato dimostrato che si ottiene anche un aumento pur lieve della sopravvivenza. E questo è un aspetto importantissimo, adesso siamo qui adesso a parlare di linee guida, ma poi dovremo applicarle le nostre linee guida. Che vuol dire? Significa innanzitutto passare dalle linee guida alla formazione. E questo è il grosso problema. E nei prossimi 5 minuti vi dimostro come questo passaggio dalle linee guida alla formazione può essere terribilmente problematico. Tanto precisiamo, ma di quali linee guida stiamo a parlare? Dice, ho messo il logo ERC, dice, per cui si capisce che stiamo parlando delle linee guida ERC, ma non è detto. Le linee guida nascono da questa roba qui. Le linee guida nascono da una consensus of science, cioè da un grosso consenso mondiale sulla rianimazione cardiorespiratoria e sulla emergenza cardiovascolare. Questo consenso mondiale è stato implementato, è finito a Dallas a febbraio del 2010 e qui è ILCOR. ILCOR è questo grosso contenitore, qui al centro, che mette insieme una serie di council. Questo è importante dirlo perché già adesso c'è gente che parla di linee guida ILCOR 2010, che è scorretto. Perché ILCOR è il grosso contenitore in cui ci sono state le consensus e poi ogni council scrive le sue linee guida. Dice, ma a noi che ci importa? Adesso vi faccio vedere perché ci importa. Per esempio, voi sapete che in Italia abbiamo sia formazione di tipo ERC, sia formazione di tipo American Heart Association. Ed è divertente o tragico, non lo so, dipende dai punti di vista, andare a vedere se ci sono differenze tra questi due tipi di linee guida. Questo è l'algoritmo del Basic Life Support dell'American Heart Association, è scritto piccolo ma ve lo ingrandisco, e vedete che c'è scritto frequenza almeno 100, compressioni almeno di 5 cm. Perfetto. Io adesso se dico una cosa del genere a un mio allievo e quello mi fa 180 compressioni al minuto, che gli dico? O se mi comprime a 8 cm perché fa bodybuilding, è un energumeno bestiale e spinge 10 cm, va bene uguale? Dico vabbè, però forse sta scritto dentro, mi sono detto. Quello era l'algoritmo, vado a leggere dentro, leggo il testo e vado a cercare se da qualche parte c'è scritto che non devo comprimere più di 6 cm, perché mi pare un messaggio abbastanza importante. Vado a leggere e dice, di nuovo, almeno 100 compressioni per minuto, compressioni, profondità, almeno 2 cm, punto. Mo che gli dico ai miei allievi? Adrenalina. Non è cambiato un granché, non ci stanno evidenze che l'adrenalina faccia bene, questo qui lo sappiamo da anni, è stato riconfermato, però alla fine siamo stati tutti d'accordo a lasciarla dentro. Perfetto. Algoritmo sull'adrenalina. Quando si fa l'adrenalina? Si fa ogni 3-5 minuti. Sì, ma quando comincio? Nei ritmi defibrillabili? Subito? Tra il primo e il secondo shock, il terzo shock, il quarto shock? Non lo so da quando. Beh, vado a leggere dentro e di nuovo non trovo quando devo cominciare a fare adrenalina. Allora io non ho capito se devo dare un cronometro al team leader o a qualcuno che sta lì col cronometro e ogni 3 minuti dice vabbè adesso questo è il momento dell'adrenalina, un riferimento rispetto all'algoritmo, non lo trovo. C'è scritto il tempo ottimale per somministrare i vasopressori è durante i 2 minuti, però non è stato ben stabilito. oppure subito dopo lo shock nel caso in cui lo shock non sia stato inefficace, oppure in ogni momento durante i successivi 2 minuti. Guardate la difficoltà da passare dalle linee guida a qualcosa che devo andare a insegnare ai corsi, perché poi, parliamoci chiaro, la maggior parte dei nostri candidati, se gli dico consensus of science, non capisce manco che vuol dire. Vuole delle istruzioni che poi dopo si porta a casa e fa quella cosa in quel modo. E non c'è dubbio che sono un po' confuso. Io non so adesso come vado a scrivere il mio manuale con queste linee guida. Come lo vado a scrivere? Mi invento, lo so che l'evidenza mi dice che non va oltre i 6 centimetri, ma perché non ce lo scrivo? Di nuovo, me lo so letto tutto, ma non trovo altro che ogni 3-5 minuti. Io e Claudio Sandroni, che è un mio amico collega del Gemelli, abbiamo avuto la fortuna di scrivere worksheet. I worksheet sono i pezzi della consensus che alla fine tirano fuori il consenso sulle evidenze, e quindi è ancora una fase prima delle linee guida, e anche di scrivere le linee guida, ERC, perché al momento sono uscite le linee guida American Heart ed ERC, che sono le linee guida europee. Per fortuna che c'è scritto qualcosa. Io devo scrivere nel manuale che non devo comprimere più di 6 centimetri. Che poi qualcuno si alza e mi dice: sì, ma se non c'è il traduttore come faccio a capire se devo andare tra 5 e 6? Io dico: va bene, ma prima come faccio a capire che devo andare tra 4 e 5? Sappiamo che è più forte, che bisogna comprimere di più. E ripeto, con i traduttori questo problema non si porrà più. Lo stesso, la frequenza, almeno 100, ma non più di 120. Perché 180 non va bene. Io al mio allievo gli devo di qualcosa. Meno male. E sull'adrenalina è lo stesso discorso. Sì, sappiamo ogni 3-5 minuti, siamo tutti d'accordo che va bene così. Ma quando comincio? Sapevate che adesso si cominciava fino adesso a farla prima del terzo shock, vi ricordate nel caso di fibrillazione ventricolare ricorrente? Non è cambiato un granché, quindi in realtà non cambierà tantissimo, anche perché poi, ripeto, sull'adrenalina sappiamo che le evidenze non sono più di tante, però io qualche indicazione la devo dare. Io i cicli lo sappiamo che sono da 2 minuti, se la fibrillazione è ricorrente, diciamo, la dai dopo il terzo shock. Dice: ma che è cambiato? Infatti non è cambiato un granché, però è un punto con cui io posso insegnare qualcosa alla gente. Io credo che questo sia un aspetto molto importante su cui dobbiamo riflettere, perché effettivamente qui è il punto. Tanta scienza, siamo d'accordo tutti, ma se la scienza non c'è, e la scienza è poca su tante, le evidenze sono poche, purtroppo adesso bisognerà costruirne altre evidenze. Sentivo parlare l'altro giorno ad Apice a Catania dell'analisi spettrale della fibrillazione ventricolare, che sarà veramente, veramente il futuro. Perché quando i defibrillatori ci diranno se bisogna scioccare o no in base alla quantità di rapporto ampiezza-frequenza della fibrillazione ventricolare, questa è la rivoluzione vera. Non ce l'abbiamo ancora adesso perché non è ancora implementata, ma quando sul defibrillatore, oltre a vedere FV, ci dirà pure ok, AMSA, che è il rapporto frequenza-ampiezza, 30, sappiamo che a 30 funzionerà lo shock, questo è il vero, futuro. In realtà tutto questo è ancora in fase di download e io spero che per quanto riguarda le linee guida europee queste vengano implementate il più rapidamente possibile, aspetti pratici spiccioli, i nuovi manuali usciranno non prima della fine di marzo, perché i manuali ERC usciranno alla metà di febbraio. Questo significa che in questo frattempo è sempre così, è successo anche nel 2006, c'è un attimo di problematica tra sapere che sono uscite le nuove linee guida e non aver ancora implementato i manuali. Questo non significa stoppare i corsi, anche perché i direttori di corso avranno la possibilità di, diciamo così, aggiustare il tiro, anche perché, ripeto, poi alla fine le novità, come avete visto, non sono grossolane, ma il messaggio forte è qualità, qualità, qualità. Grazie.